Io devo dire molto meno di quello, far capire molto meno di quello che hanno fatto già gli altri, anche perché per gli altri l'interesse della Bosnia è stato una cosa molto molto importante, per tanto che hanno fatto viaggi. Io invece mi sono trovato in forza della lontana faccenda del 56, che ero entrato in consiglio comunale con Dossetti, e uno dei meriti di Walter Vitali fu quello di dire: adesso che ci stiamo avvicinando, non c'era ancora neppure l'Ulivo, però era nell'aria quel passaggio tra i due migliori, i due partiti più importanti di una lunga fase italiana, che cercavano di mettere insieme, si sarebbe dovuto fare meglio di più, la parte capace di entrambe le parti, e di collaborare secondo l'idea di Prodi dell'Ulivo. Però noi precedevamo in qualche modo la sistemazione di Prodi, e lui disse: mai più un scontro come Dozza Dossetti, e cercò un dossettiano che potesse. Io ostentavo che non sapevo fare assolutamente nulla oltre che fare il consigliere comunale, che è sempre facile, sono 60, andare in giunta era più complicato, non volevo. Però lui insistette molto, e io dissi: quando sarai eletto, che ormai la legge sta per arrivare dal popolo, dai cittadini, e non solo dal consiglio comunale, dagli accordi politici, forse io potrò dimettermi dal consiglio, da venire, eccetera. Anzi, avverto prima il vescovo che tu mi hai fatto questa parola, quindi io prendo già le distanze, non voglio dimettermi nel momento in cui entro in giunta, però entrerò in giunta quando tu mi potrai nominare come sindaco eletto direttamente dal popolo. Devo dire, questo ambiente nessuno si scandalizza se dico loro quello che mi disse subito Biffi mi disse subito: scusi professore, lei si può fidare del sindaco che adesso promette questa cosa e poi la farà? Dice: guardi, me lo promette, sono democristiano, non lo so, ma siccome me lo promette Walter Vitali, che è una persona onestissima, e lei se ne accorgerà sui temi della scuola quanto è stato convinto di una certa posizione. E allora lui disse: allora se lei se ne vuole andare, se ne vada anche subito. Io apprezzo però il fatto che lei non vuole andare in fare una cosa come entrare nel consiglio comunale nel momento in cui si dimette dalla parte che fa in avvenire. Non credevo che ci fossero queste delicatezze, però mi compiaccio, quindi ci siamo fatti questo pezzettino di strada. Però io andavo per quello volentieri con lui, pronto poi a fare quello che lui dicesse che io potevo essere utile, e in alcune cose posso esserlo stato. Devo dire che una di quelle che mi ha colpito di più, mi ha interessato di più, è stata questa cosa della quale io non sapevo nulla, che le donne avevano già individuato Tuzla, che avevano già fatto dei viaggi, e quindi cominciai a seguire queste cose, e siccome, onestamente parlando, erano poi molto interessanti, e con un elemento di drammaticità che allora un po' ci colpiva, perché noi uscivamo da una guerra, ma che era stata finita nel 45, lì siamo arrivati molto più avanti, che si ammazzassero per le strade così in massa, era una cosa, bisognava ragionare su Montevideo, Marzabotto, per trovare cose analoghe. Quindi insomma, ci andavo con una grande emozione e imbarazzo. E devo dire che tutto quello che dicono loro va accentuato l'elemento della drammaticità. Almeno allora era veramente avvenuto che erano persone, nella stragrande maggioranza, che avevano dietro di loro secoli di una convivenza mirabile. Poi ce n'erano anche di più che quei tre o quattro. Per esempio c'era questa cosa dei bogomili, che erano degli eretici, che non era chiaro esattamente cosa fosse, ma che avevano avuto una grandissima libertà giunti, e avevano dei loro costumi che per certi aspetti facevano ricordare alcuni aspetti francescani, per altri aspetti degli ebrei, cioè. E quindi chiunque pregasse Dio in un certo modo, in gran parte in forza del ruolo politico della famiglia Asburgica, perché l'elemento che aveva creato effettivamente un rispetto per le persone, la serietà amministrativa, professionale, cioè, è un po' poi quello che nel complesso, anche se si viene all'Italia, si riconosce che tra il Trentino e la Lombardia, con tutti i difetti che possono avere il Trentino e la Lombardia, però per l'Italia rispetto ad altre regioni c'è un punto di qualità, un livello di istruzione popolare già raggiunto nell'Ottocento, e cioè c'erano le riforme di Casa d'Austria, che ha amministrato da Leopoli fino a Trieste e a Trento, ha amministrato fu una situazione di mosaico molto complesso in cui incentivava la libertà. Non possiamo trascurare che nel nostro risorgimento figure come Tommaseo, ma come arrivare a De Gasperi, le esperienze che hanno fondato un atteggiamento democratico, profondamente democratico in molti italiani, è nato dal fatto che sono stati per 10, 15 anni, 20 anni nel Parlamento austriaco, che non era una democrazia aggressiva alla francese, però effettivamente, specialmente le comunità, e questo trovava un punto d'incontro una volta che con l'imperatore Leopoldo si era già stabilito un equilibrio tra la forza turca e la forza asburgica. C'era un rispetto delle minoranze anche da parte dei turchi, purché pagassero le tasse, le varie religioni erano garantite nei loro culti. Per cui noi abbiamo un'impressione, partendo da un'ottica europea, con le prove dure delle guerre di religione, abbiamo un'impressione eccezionale, ma per loro c'era una certa ordinarietà nel loro passato di secoli, per cui quella è stata la prima generazione che in massa ha scoperto quella cosa che a me, quando sono stato là a chiacchierare con loro, portavano come un'esperienza terribile. Se facevamo una manifestazione nel complesso molto pacifica e a un certo punto vedevamo sul volto, sulla fronte delle persone che c'erano al fianco, che compariva un buco tondo e quelli cadevano giù morti. 1, 2, 3, 4, 5, nella fila di persone che marciavano dicendo pace, rispetto, perché c'era un tentativo di far evolvere l'unità jugoslava in termini pacifici, particolarmente in Bosnia. E dovevano, guardandosi intorno, capire che c'erano dei cecchini che sparavano sulla popolazione. E questo spiega anche la ferocia tremenda, perché erano persone che passavano da una condizione di pace garantitissima, anche dal regime comunista, perché anche il regime comunista, una volta che aveva sistemato i tedeschi, aveva messo nelle mani di un croato la responsabilità sulla Serbia e su tutta la Jugoslavia, il quale non fu un nazionalista croato, aveva cercato di omogeneizzare, certo di fronte all'uomo nuovo, all'uomo socialista, a una certa, c'erano delle violenze, ma assolutamente incomparabili a quelle che avevano conosciuto nell'elemento nazionalistico per la parte in cui nell'Ottocento c'erano state delle venature di nazionalismo che si contrapponevano, ma la Casa d'Austria tendeva a bloccare e mandare tutti in prigione insieme a Silvio Pellico, quelli che volevano fare il caos. Ma noi abbiamo avuto Tommaseo, una serie di figure importantissime che sconoscevano l'elemento libertà e pace, non libertà e guerra. Questo era un punto molto, molto forte per loro. Invece a questo punto c'era una cosa nel quale i vecchi amici di casa potevano entrare e ammazzarli. E anzi, siccome le minoranze nazionalistiche e faziose che ce n'erano, ma attivate dal fatto che era morto già da 10 anni Tito e una certa esplosione politica della Jugoslavia stava avvenendo, la parte politica era molto peggiore della parte normale dei cittadini. I cittadini non si sarebbero mai sparati e hanno continuato a lungo a non spararsi. Invece quelli che interpretavano la politica erano giunti alla conclusione che bisogna ammazzare le persone, perché questo è l'elemento per garantirsi, cioè prima di avere dei voti bisogna avere dei morti che tu hai ucciso, perché hai mostrato la tua fedeltà alle opzioni che sono la Slovenia con la Slovenia, la Croazia con la Croazia, la Bosnia con la Bosnia, l'Erzegovina con l'Erzegovina, svembrare, perché in realtà la Jugoslavia, cioè gli slavi del sud, è una creazione ottocentesca, ma non c'era uno Stato. Semmai si avanzavano da una parte i serbi con lo zar e dall'altra Casa d'Austria, che venivano un po' litigando, e poi i turchi. Però non era, nessuno di queste tre forze era nazionalistica, era di un governo su un territorio multiplo, e quindi era fondamentale, avevano in comune l'obiettivo di essere pacifici con i propri sudditi, che fossero ordinati, laboriosi, pagassero le tasse, e facevano lì, non si doveva fare la guerra. Un po' gli ungheresi creavano qualche tensione con tutti, perché erano i più senza una corona propria, non c'era né il sultano, né lo zar, né l'imperatore d'Austria. gli ungheresi cercavano uno spazio, e per fortuna che l'Austria a un certo punto mise due teste all'Aquila e c'era l'Austria e l'Ungheria, e questo ha garantito una certa. Però lì questo passato era lacerato, l'ha detto molto bene la Lucia, l'impressione che si aveva parlando con questo, perché erano i primi che si trovavano in questa situazione. E questo è stato per me anche uno dei dati, questo concludo per dire, è stato uno degli aspetti più interessanti, a parte naturalmente seguire l'attivissimo sindaco e bravissimo comune di Bologna che fondava ambasciate, ci si metteva dentro una radio, e fumo fortunati, questo Igor Pelliciano, un ragazzo di Bologna molto intelligente, aveva una mamma nata a Mostar, e quindi lui quella lingua difficile l'aveva imparata sulle ginocchia di sua madre. Quindi alla radio di Tuzla, questo bolognese, che poi era anche un giornalato molto furbo, molto vicino a Fabio Provenzi Monaco, il rettore di mille cose interessanti, opportune a Bologna. E una di queste è stato un po' l'appoggio dato come universitario anche a Igor Pelliciari, che infatti adesso ha fatto una carriera bellissima, ma non è all'ordine del giorno. E lui era capace di parlare con gli americani, con tutti quelli che c'erano sul posto, e soprattutto parlava con la popolazione portando notizie delle persone che erano scappate magari in Canada, e lui aveva notizie, lo raccontava alla radio, parlando in croato, gli facevano le domande, le mamme, i figli. Insomma, questo giovanotto è stato un pezzo così grosso a Tuzla, che quando i russi a Mosca hanno cercato uno che fosse in una democrazia europea, che potesse essere un loro consulente, hanno fatto un bando e l'ha vinto Igor Pelliciari. Non so come abbia fatto, attualmente è a Mosca, e se esce saluta Putin, dall'altra parte c'è Mendeleev, e quindi lui è di casa lì perché ha fatto l'ambasciatore a Tuzla. Questo bisogna dire che tra i tanti meriti di Levante Vitale c'è stato anche quello di gestire questa fatta, ed è una persona che ha una certa autorevolezza al Cremlino. Se lo sapeva Berlusconi glielo potevamo presentare, perché lui dice che quando Berlusconi esce nei corridoi del Cremlino si aprono tutte le porte, escono tutti quelli che l'hanno visto, dice adesso che via ci raccontiamo che cosa, quali sono gli scherzi più notevoli che ha fatto, e per un paio d'ore tutti gli abitanti del Cremlino si raccontano le sciocchezze che Berlusconi ha fatto, ha salutato, e poi è andato via, tutti dopo cominciano a ridere, almeno lui che c'è dice che la cosa è così. Questo lo dico per aumentare la nostra amarezza, naturalmente non la nostra soddisfazione. Ecco, qual era il problema che io sentivo? Ma com'è possibile che qui, dove sta finendo il sogno, l'illusione, la speranza di un uomo nuovo, socialista, che quelli che l'hanno voluto hanno fatto anche, fatto, lasciato fare cose terribili, ma era un ideale positivo, estremamente generoso, bello, e questo qui viene meno. E non hanno avuto nessuna di quelle lotte nazionalistiche estreme che abbiamo avuto in tante altre parti d'Europa. Com'è possibile che la fine della grande speranza del comunismo, o la preferenza drammatica e anche un po' rovistata di questa, che il mercato sia la regola di tutto, queste due ideologie che si erano contrapposte sono liquidate? Ricordo il sorriso di compatimento che facemmo Walter e io quando uno che entrò a un certo punto voleva far festa con noi, saputo che venivamo da Bologna, si mise a cantare subito Bandiera Rossa. E che allo stesso Walter disse, beh sì, insomma, va bene, Bandiera Rossa si può cantare, naturalmente anche lì l'inno Mameli, naturalmente anche Bella Ciao, insomma, perché questo fatto, ci sono i bolognesi, si canta Bandiera Rossa. Era un po' arretrato quel serbo, croato o bosniaco. Ma non è così, no? era un nostalgico minoritario, qui da noi i passi erano tutti completamente diversi, come provavano anche la nostra simultanea e cordialissima presenza reciproca. E invece non si litigava sul mercato, sul primato del mercato o il primato del piano stalinista, si discute della pulizia etnica, perché la base etnica è l'unica garanzia per una democrazia che rispetti la nostra nazionalità, la nostra libertà. Perché qui purtroppo qualcuno ha interpretato la politica innanzitutto come fare un certo numero di morti di cui si può dire che c'è un obiettivo, che è di fare la Croazia croata, di fare la Slovenia slovena, di fare la Bosnia Bosnia, con tutte le difficoltà per la Bosnia, perché è una delle più miscelate, la Serbia serba, eccetera. Questo è abbastanza misterioso. Perché mai il nazionalismo, che lì non ha avuto delle storie particolarmente gloriose, anche gli stessi serbi, che sono i più convinti della loro identità, tendono a pensare, a vedere in una famosa sconfitta, la famosa sconfitta che patirono nella piana di, come si chiamava pure, dei corvi, di un uccello che erano finiti malissimo, che è una sconfitta. È un po' strano che venga presentata come risorgimento e fondamento della nazionalità serba, la sconfitta dei serbi e la morte di chi li aveva guidati in questa sconfitta. Insomma, è abbastanza misterioso. Se non fosse l'ipotesi che io tenderei a fare come un allarme gravissimo anche per noi, ce l'avevo allora un po' in mente questa paura, ma ce l'ho più adesso, e quindi questo dice che non siamo, secondo me, migliorati, se io sono sempre più spaventato. Adesso ormai è quasi mia certezza che io morirò per un'esplosione atomica, ma mica solo io. Penso che ci potrebbe essere una cosa che serviremo. Mi sembra che i guai siano così gravi, le nostre insufficienze sono così gravi, che potremmo venire sorpresi da una ripresa di guerra atomica, dato che si moltiplicano la diffusione delle atomiche e diminuisce il controllo delle medesime. Al fondo a questa strada che stiamo percorrendo in maniera inconsapevole ci può essere del brutto. Ma speriamo che queste siano fantasie di un vecchio, paure di un vecchio. Però quello che è certo è che noi non ce la facciamo a stare tranquilli di fronte al fatto che il nazionalismo, che ha avuto una corsa importantissima nell'Ottocento, mentre la guerra fredda, la lotta attiva tra comunismo e capitalismo è stata molto più vicina a noi, addirittura si potrebbe sostenere che sta combattendo adesso le ultime situazioni di riequilibrio. Non lasciamo perdere chi è più sconfitto e chi è più vincitore, ma è certo che capitalismo e comunismo sono di ieri, il nazionalismo come fondamento dello Stato nazionale è di ieri. E com'è possibile che l'ultima guerra in Europa sia stata una guerra di 7-8 nazioni che quasi non erano mai esistite come stati, come la Bosnia, come la Slovenia, come la Croazia e la Serbia? La Serbia un po' sì, ma insomma, come mai questo? E forse quando l'esperienza politica scende sotto certi livelli, sotto il livello al quale è raggiunto in me l'esperienza della sinistra di Tito, che indubbiamente era un grande ideale, ma portato sulle spalle della Jugoslavia, sì, si alleava a Bandung con Nasser, con qualche altro, comunque cose da terzo mondo. Come mai questo europeo che si colloca con degli alleati di terzo mondo aveva provato una certa unificazione moderata, equilibrata dalla Jugoslavia? La Jugoslavia ha svolto un ruolo molto notevole, faceva parte dell'Est, ma nello stesso tempo era in buoni rapporti con l'Occidente. Anche questa esperienza buona, che era da valutare positivamente, è stata lacerata, e la Jugoslavia è una vergogna per l'Europa pensare che quell'esperienza è quella che prelude il loro ingresso in Europa. E questa è una cosa che, però, quando la politica scende sotto certi livelli di decenza, in un certo senso attaccarsi a delle stupidaggini, come infatti il nazionalismo, chi di loro oggi in Croazia, in Slovenia, in Serbia, in Montenegro, pensa a qualche cosa di diverso dall'Europa? Non c'è l'Europa, ma politica. Ma loro ci vogliono entrare, perché capiscono che appunto le misure del loro Stato nazionale, con in più tutti i lutti e le cattiverie reciproche che hanno conosciuto, Ma perché in Jugoslavia bisogna avere chiaro che una minoranza politica ristrettissima ha comandato il ritorno all'assassinio politico come metodo costruttivo di una certa carriera politica. Con tutti i difetti dei nostri partiti, una cosa di questo genere non ce l'hanno proposta mai. E invece il problema non era di avere un certo numero di voti, ma di avere un certo numero di morti e di case vuote da poter indicare come base per la sistemazione. E se lì ci vanno dei croati, questa sarà croata. Se lì ci vanno dei musulmani, quella sarà la Bosnia musulmana o la Bosnia serba, se ci vanno dei serbi. C'erano queste identificazioni. E tutte persone che non sapevano, spesso dovevano andare a chiedere al nonno o alla nonna, ma noi siamo musulmani? Siamo... Perché qui tra due fratelli uno può essere cristiano, l'altro è ortodosso. Se voi andate nei cimiteri e indagate, vedete che la croce latina, la croce greca, la luna e poi l'abbondantissimo, il cimitero di Tuscia, l'abbondantissimo ramo di betulle, che sta appunto a indicare che sono ormai famiglie nelle quali c'è un dato locale, cioè che ci sono troppi matrimoni misti di religioni. Poi mantengono le loro tradizioni o fanno le loro scelte, ecco, ma quindi l'orizzonte è costruito in nome di queste tre religioni, ci possiamo aggiungere un pochino anche i bogomili, ma lasciamo bene. Queste tre sono di maggioranza, il quarto gli ebrei. Però quello che è prevalente è la vita delle betulle. Ci sono più betulle che croci nei cimiteri e quindi era una grande miscela, una grande base. Che in questa situazione la politica di una minoranza faziosa come è stata quella che ha guidato le minoranze che a un certo punto hanno preso le armi come unica risorsa di identità. Adesso stanno retrocedendo tutte perché hanno preso un sacco di botte. Da questo punto di vista, certamente i bombardamenti sono stati una cosa orrenda, però appartiene più alla tecnica che era stata. Purtroppo bisogna dire, noi siamo in grado di bombardare le persone con degli aerei, gli americani che sono all'avanguardia ormai bombardano senza che dentro l'aereo ci sia un pilota, basta mandare poi si fa. Purtroppo l'evoluzione è questa, però rimane che quello che è il punto fermo è che si vince se si possono uccidere gli altri, possibilmente senza morire nessuno dei nostri. Se questo è l'ordine politico-civile, allora lo sviluppo non è quello dell'Europa che noi sogniamo, diciamo che bisogna costruirla seriamente, però se non fa abbastanza l'Europa, cosa, se è pure il caso che si riscoprano queste risorse, che sotto un certo livello, quello che si è visto in Jugoslavia, se la politica scende sotto un livello, sotto Pietro, re Pietro, Tito scende, si scende da Tito in giù e si va a quello che abbiamo visto noi, dopo bisogna chiudere perché c'è non la pulizia etnica, c'è la strage del popolo, bisogna che si continui ad ammazzare tutti, non c'è il punto di arresto. Il punto di arresto è stato esterno a Dayton. E quindi questo allora sta a dire che nonostante i meriti che la Chiesa ha avuto, i meriti che ha avuto la cultura e la letteratura, perché è importante, è quel fatto che il serbo e il croato sono due lingue diverse, non tanto, un po' sì, ma soprattutto sono due alfabeti diversi e con quello che è la letteratura ha i suoi problemi. Questo ha ragione che è una cosa mefitica avere due lingue che si assomigliano abbastanza a sentirle parlate, però se le vedete scritte non ci si riesce a capire. Questo è una cosa che, insomma, purtroppo solo la grande saggezza asburgica riusciva a mediare situazioni così poco costruite nella parità. Ecco. Allora, per me questa esperienza è stata molto interessante, sono sempre grato al Comune di Bologna di avermi portato a contatto. Però devo dire che la scoperta di che cosa è stata, il racconto che mi hanno fatto le persone di Sarajevo sul buco nella fronte, che erano loro compagni di scuola, quelli che cadevano, compagni e compagni di scuola che hanno visto massacrare dai cecchini e avevano ricevuto un ordine, un'indicazione di rompere quel parvenza di equilibrio che in Bosnia c'erano, fu fatto apposta per poter, e solo con l'entrata della crudeltà nella Bosnia, tutte le discussioni della Slovenia e Slovenia, della Croazia e Croazia si potevano sistemare. Il problema era che la Bosnia doveva scoppiare, perché la Bosnia non era facile assegnarla ai croati, ai serbi o ai musulmani, perché era più frazionata. Quello che hanno fatto a Mostar, cose tremende. Ecco, per fortuna si sono fermati, però sono fermi ancora adesso. Quindi cercate anche voi di capire qual è la situazione di loro oggi, perché oltre un certo limite, se i livelli politici scendono troppo, non si sa che cosa viene a sostituire la politica che non ci piace, che è criticabile, eccetera, ma certamente è meglio. Sai, come adesso si aprisse la porta, entra uno e spara su tutti. Per loro quei colpi erano altrettanto legittimati come sarebbe per noi, ma noi discutevamo. E invece si vide che c'erano quelli che avevano solo il compito di ucciderli, ma l'avevano questo compito, ed erano i più forti, perché un fucile su un tetto è più forte di come si sono trovati invischiati in questo. Quindi c'è una irresponsabilità dei responsabili che dovrebbe allarmarci, e i nostri viaggi forse servono anche ad accrescere non il pessimismo ma la presa di contatto con la realtà. Allora, Walter vi ha esortato a fare dei discorsi politici sul posto, io vorrei che anche cercaste di andare a vedere che cos'è diventato il ricordo delle stragi, perché la rimozione è anche una tecnica legittima. Io visitai, mi fecero vedere una stanza un po' più grande di questa, più alta di questa, ed era tutta imbiancata, però mi fecero vedere che trattando il bianco comparivano le masse di sangue rosso, perché era un'aula di un istituto, di ginnastica, in un istituto nel quale non so perché i professori di ginnastica e i professori di filosofia avevano guidato una parte degli studenti a uccidere l'altra parte degli studenti. Era interessante anche questo per me, che fosse il professore di ginnastica e il professore di filosofia. Io sono pieno di timore, perché mi sono molto simpatici anche alla ginnastica, oltre alla filosofia. Lì erano i capi più popolari per guidare con le macchie rosse che arrivavano quasi fino al soffitto.